Se vi accomodate iniziamo. Io ringrazierei il responsabile del che gestiscono questo palazzetto, Paolo Politi, che è qui con noi, che è responsabile della società Pallavolo Sante la 95, che lui anche lavora e ci ha messo a disposizione di nuovo questa volta il palazzetto per poterci permettere di fare l'assemblea. Intanto, solo per presentare, qui alla mia sinistra seduto c'è, non l'avete mai visto, Gianni Rossetti, che è un collaboratore del Comune di Torino, in particolar modo del vice sindaco di Torino Tonda Alessandri, perché praticamente poi illustrerà un progetto che coinvolgerà i lavoratori dell'AGES, quelli che praticamente poi andranno in cassa integrazione, quindi nella cessione di azienda. Purtroppo non ha potuto presenziare anche il rappresentante della provincia per quanto riguarda la questione di quello che poi la provincia potrà mettere a disposizione dei lavoratori, sempre che andranno nell'ambito della cessione di impresa. Allora, vediamo, cerco di proprio brevemente, perché a noi interessa più di nuovo, magari avete visto abbiamo cercato di attrezzarci un po' per permettere a voi di fare le domande, chiarire ulteriormente se non è bastato l'altra volta, quindi io utilizzerei di più l'assemblea su questo, proprio brevemente quello che è successo, quello che avverrà. Allora, quello che è successo è che noi ci eravamo lasciati, avendo fatto praticamente una procedura di articolo 47 da parte della Belcon, che aveva ceduto alla Chemical. La Chemical era un'azienda del gruppo e praticamente loro si erano impegnati verso la metà di dicembre a effettuare praticamente colloqui, le assunzioni, fare tutte le operazioni che andavano fatte entro, questo doveva essere fatto entro il 31 gennaio. Ci sono stati degli intoppi, come in qualche modo avrete letto. Noi vi chiediamo scusa, il problema è che avendo la fabbrica vuota non abbiamo la possibilità, perché o ci ritroviamo tutti i giorni in stabilimento e quindi tutti i giorni voi venite a prendere le informazioni, oppure l'unico strumento è, oltre agli SMS, sono quelli che noi cerchiamo di utilizzare, i giornali locali. Quindi ringraziamo sia Filippo Tesio per quanto riguarda il mercoledì, sia Federica Costamagna per quanto riguarda il Corriere, perché in qualche modo Filippo Tesio, in particolar modo anche per la messa a disposizione del blog, perché sono gli unici strumenti che noi abbiamo di comunicare con voi, perché non tutti magari utilizzano internet, e quindi voi sapete che è stato creato un profilo RSU in modo tale che lì vengono divulgate le informazioni. Non abbiamo altre possibilità, perché se eravamo in fabbrica ogni giorno potevamo fare, ma al di là delle evoluzioni che cambiavano da un momento all'altro, era l'unico strumento, quindi anche quello di utilizzare la stampa, la RAI, serviva appunto per, più che altro per mandare un messaggio anche a chi magari non aveva la possibilità di connettersi in internet. Dicevo, praticamente cosa è avvenuto? A un certo punto abbiamo scoperto anche noi che di Sora, prima, qualche parecchi mesi fa, aveva avanzato una richiesta di, diciamo, aveva rivendicato la proprietà delle macchine, delle presse di lamiera di Santena, che erano presenti a Santena. Quella roba lì era rimasta lì e poi è venuta fuori. E questo è stato uno dei problemi che ha fatto sì che la Belcon, che chiedeva degli impegni ben precisi, perché la Belcon motivava in questo modo qua: se va in porto la rivendica delle macchine da parte di Sora, a questo punto qui mi viene meno, praticamente loro dicevano, una parte di produzione, quindi il discorso degli occupati sarebbero calati, il discorso della cassa integrazione, eccetera eccetera. E quindi c'era questo. L'altro problema è che avevano scoperto questa cosa qui, che noi avevamo parzialmente anticipato, che era la questione del mantenimento dell'occupazione per i 2 anni previsti nel caso dell'amministrazione straordinaria, quindi del 47 di un'azienda che rileva parte o tutti i lavoratori da un'azienda in amministrazione straordinaria. L'impegno, e qui è stato chiarito attraverso comunicazione del Ministero, l'impegno per l'azienda che subentra e che rileva i lavoratori sono di 2 anni, ma formalmente sono 2 anni, come possiamo dire, individuali. Cioè non sono 2 anni a partire dal momento in cui sono praticamente assumono. Cosa succede? Siccome voi sapete che la Belcon aveva dichiarato che avrebbe fatto 2 anni di cassa, il discorso è che se io mi faccio 2 anni di cassa integrazione, tutte e 2 anni, la Belcon mi deve mantenere a lavorare per altri 2 anni che mi deve far lavorare. Quindi i 2 anni non scadevano per tutti tra 2 anni. Ammettiamo che se andrà in porto, se il 15 firmano, il 15 di questo mese firmano, dal 16 praticamente i 2 anni scadevano il 16 febbraio del 2013. Non è così. Praticamente se l'azienda mi fa lavorare un mese, cioè mi mette in cassa 2 mesi, 3 mesi e poi mi fa lavorare, mi deve garantire 24 mesi. Diciamo che è migliorativo rispetto a prima, perché cosa poteva succedere? Che facevano 2 anni di cassa e l'impegno a mantenere l'occupazione, cioè uno non entrava mai a lavorare. E invece no, tu mi devi garantire almeno 24 mesi di lavoro. Poi se mi fai fare un mese di cassa o 24 mesi di cassa, il mantenimento decorre dal momento in cui mi hai fatto entrare a lavorare. Questa cosa qui ha scatenato il putiferio nei confronti della Belcon, perché loro pensavano di interrompere il mantenimento occupazionale tra 2 anni. Quindi dicevano 2 anni di cassa, tra 2 anni nessuno mi obbliga più a mantenere i 111. Questo ha creato, in qualche modo loro sono andati in difficoltà, perché voi avrete letto, no? È stato detto, ma come? Se il vostro piano è quinquennale, se il vostro piano prevede, anche se minimo, un incremento occupazionale, che problemi ci sono a dire che a praticamente rispettare quello che dice il Ministero, che i 2 anni sono effettivi di lavoro? Quindi se non ci sono problemi, e quindi loro in qualche modo messi in difficoltà non hanno, però era uno dei problemi che impediva praticamente il raggiungimento dell'accordo. Arriviamo a ridosso di Natale, loro avrebbero dovuto fare praticamente i colloqui, sono cambiati i nostri interlocutori, perché i 2 personaggi che avevano partecipato alla trattativa, hanno trattato insieme a noi, non seguivano più, erano stati chiamati altri collaboratori. Alla fine praticamente non è mai arrivata la firma, quindi verso la fine dell'anno scorso, pur chiamati, pur essendosi visti dopo Natale presso lo studio del dottor Civardi, praticamente si erano impegnati a fare delle cose, non le hanno fatte. Il 30 e il 31, su nostra sollecitazione, avevamo provato a dire fate un fax per rinviare l'impegno a firmare, perché il 31 praticamente era scaduta la proposta, dal primo non c'era più, cioè non c'era più quella proposta. Così non hanno fatto, quindi praticamente noi abbiamo, meno male, fatto una richiesta alle istituzioni di convocare un tavolo. Non eravamo certi che questi si presentassero al tavolo, perché ormai loro è come se non fossero più nessuno, nel senso che al 31 era scaduta la loro proposta. Quindi praticamente questi potevano decidere di venire o non venire, ma nessuno li poteva obbligare, perché non erano più quelli che avevano fatto la proposta. Si capiva che loro avrebbero fatto delle azioni legali nei confronti dell'amministrazione straordinaria, ma intanto le penne, a rimetterci le penne, sareste state voi. A quel punto là il 10 si sono presentate, sapete che il 10 eravamo vicini proprio all'udienza, se non veniva fuori qualcosa di concreto, qualche giorno dopo era concreto questa volta praticamente la dichiarazione di fallimento. Perché non c'era più, come si dice, nessuno che aveva, non c'era più una proposta, perché quella era formalmente decaduta. Poi c'era una fideiussione che scadeva il 31 gennaio, ma poi sarebbero andati per vie legali, ma intanto la fabbrica sarebbe stata chiusa e neanche i 111 posti si sarebbero salvati. Il 10 alla fine si è smussato un po' la cosa, quindi si sono rivisti tra in qualche modo azienda e commissario, per fare in modo che praticamente alcuni problemi venissero smussati, in particolar modo alla fine, proprio per arrivare poi a sintetizzare. Hanno rifatto l'inventario, perché loro ritenevano che dall'inventario originale, praticamente l'inventario, perché è una questione anche economica, di quello che c'era in magazzino si era ridotto, e su questo il commissario ha detto ok. Hanno preso degli impegni per quanto riguarda l'eventualità che praticamente le macchine andassero via, tra parentesi, le macchine rivendicate da Disora, che nel frattempo come trust era fallita, perché Disora l'aveva rivendicato, ma nel frattempo l'azienda trust praticamente era fallita. Nessuno del fallimento aveva rivendicato le macchine. L'udienza, una delle ultime udienze in tribunale, praticamente ha deciso che veniva respinta la richiesta di rivendica di quelle macchine, punto. Quindi è stata respinta dal tribunale di Asti. È vero che il tribunale di, perché lo può fare solo il curatore fallimentare di Frosinone, può appellarsi, non c'è stato nessun appello, quindi questo problema delle macchine è stato risolto. Si sono cautelati, noi sappiamo che in qualche modo hanno trovato un accordo con il commissario, in modo tale che qualora proprio le macchine venisse il contrappello, ci fosse, quindi alla fine hanno trovato una soluzione, quindi non tocca l'occupazione, non tocca assolutamente nulla. Allora, come siamo andati avanti? Adesso, ieri, il tribunale di Asti ha esaminato, cioè, perché lì è andato per gradi. Prima noi abbiamo dovuto riscrivere gli accordi, che sono gli stessi dell'altra volta, solo che nel frattempo anche lì praticamente era stato in qualche modo chiesto alla Bercon di costituire una società che fosse presente qui nell'area torinese, perché la Chemical era una società vuota da anni, sembra da decenni e anche più di decenni, era una società vuota che aveva una sede legale a Napoli. Per carità, però voi capite che avevamo necessità di... La Bercon a questo punto qui ha costituito la Bercon Gomma e Cavi SRL con sede in via Valfre a Torino, quindi una società sempre del gruppo Bercon, quindi sempre detenuta dal socio di maggioranza, che è questo Belforte, Gabriele Belforte. Quindi praticamente abbiamo dovuto riscrivere gli accordi soltanto modificando l'intestazione, quindi non era più Chemical ma che era Bercon Gomma e Cavi. Questa cosa qui è stata portata in tribunale in modo tale che il tribunale poteva dare poi l'autorizzazione a chiedere al ministero di autorizzare a concludere l'accordo, che è arrivata ieri in tribunale. Il tribunale ieri ha preso atto, dopo aver preso atto del nostro accordo, ha preso atto ieri dell'autorizzazione del ministero. A questo punto qui il tribunale ha concesso ancora sino al 16, il 16 c'è l'ultima udienza definitiva, cioè non ce ne saranno altre, perché il 15, che era poi una data chiesta, rivendicata dalla Bercon, è la data in cui dovranno andare dal notaio, quindi non è possibile andiamo il 16, 17, 18, non sarà così. Io sempre teorico, perché sino a quando non mi dicono che è stato firmato, io voglio sempre cercare di metterlo come teorico. A questo punto qui, noi che da parecchio avevamo chiesto all'azienda di fornirci, perché i 111 fornirci almeno il dato numerico reparto per reparto. In sede di Unione Industriale non ce l'avevano ancora, mi sembra che l'hanno dato all'RSU qualche giorno fa, ieri. Quindi hanno dato praticamente la distribuzione numerica dei 111 numeri reparti per reparti. A questo punto qua siamo stati noi a dire: bene, prima ci date quei numeri, perché abbiamo almeno bisogno di comunicarli ai lavoratori per fare in modo che si sappia quali sono i numeri. Dopodiché partite con il colloquio e quindi l'assunzione.